to gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar, four-star daydream. Think of buy me a football team. Money, get back. Your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that too good, good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a legit.
Ciao a tutti, ai microfoni siamo Anna ed Emiliano. Come i ragazzi di poco fa, siamo studenti del liceo Mammiani, speakers per Radio Mamio e oggi ospiti a Radio Città Aperta.
E la canzone che avete appena ascoltato è Money dei Pink Floyd, in onore dei quali è stato chiamato il gambero pistola, che è appunto detto anche gambero Pink Floyd. È proprio di questo gambero che ora vogliamo brevemente parlarvi.
Nonostante i suoi 5 cm di lunghezza, questo animale è il più rumoroso dell'intero regno animale sottomarino. Questo è diffuso in quasi tutte le acque del mondo, a partire dai tropici fino al Mediterraneo, e si distingue da tutti gli altri gamberi per una caratteristica singolare, cioè che una delle sue chele è molto più grande dell'altra, e invece che terminare con la classica pinza, assume una forma ovale molto ingrossata. Grazie a questa il gambero può produrre onde d'urto con cui stordisce granchi e piccoli pesci di cui poi si nutre. Il rumore prodotto da questo animale di così scarse dimensioni è impressionante però, infatti può superare 200 decibel, suono paragonabile a quello di un jet al decollo. Questo infatti sott'acqua può essere udito distintamente per svariati metri.
E a causa della chiusura così rapida della cala più grande, il gambero può spruzzare un piccolo oggetto d'acqua a una velocità altissima, tanto che può arrivare anche a 100 km all'ora. All'interno di questo oggetto d'acqua poi si forma una piccolissima bolla di vapore rovente, che dà origine al fenomeno che in fisica è noto come cavitazione. In base alla cavitazione, le bolle di vapore implodono a causa della pressione dell'acqua e producono quindi questo rumore così forte. Pare infatti che un suono come questo possa addirittura arrivare a crepare e rompere i vetri degli acquari, e sono stati anche registrati degli episodi nei quali alcuni sottomarini militari hanno sfruttato proprio l'intensità del suono prodotto dai gamberi pistola avvicinandosi a essi per confondere i sonar dei sottomarini nemici, in quanto sembra proprio che il rumore dei gamberi pistola sia in grado di nascondere anche quello prodotto da un sommergibile in navigazione.
Un altro animale a nostro parere molto interessante e da molte caratteristiche peculiari e sorprendenti è il tardigrado. Questo è detto anche orsetto d'acqua, è una piccola creatura che vive in acqua sulla terraferma, specialmente nei muschi, e questo è noto per la sua resilienza. Infatti questi piccoli esseri misurano pochi decimetri di millimetro, hanno le sembianze di uno sgraziato bruco con 8 zampe, respirano attraverso la cute e si cibano soprattutto di cellule vegetali e altri piccoli microrganismi tramite una sorta di bocca con la quale aspirano i nutrienti da questi. E questi sono animali incredibili, infatti sono in grado di resistere fino a 30 anni senza cibo né acqua, e di resistere a temperature estreme, all'esposizione alle radiazioni, ma anche al vuoto dello spazio.
E proprio per questo si pensa che i tardigradi non si estingueranno finché il Sole non diventerà una gigante rossa, quindi si parla tra circa 6 miliardi di anni a partire da ora. Questo è secondo le affermazioni dei ricercatori che hanno investigato gli effetti di vari scenari apocalittici e che poi hanno raccolto i loro risultati sulla rivista Scientific Reports. I tardigradi quindi sono quasi indistruttibili se facciamo riferimento alla sola Terra, ma probabilmente ci sono altre specie così resistenti altrove nell'universo. Ma perché parliamo proprio di tardigradi? Che cosa hanno di così particolare? Questi animali sono in grado di sopravvivere in quasi tutti gli habitat della Terra e quindi possono adattarsi alle condizioni più estreme e impensabili, tanto che sono stati bolliti, congelati, essiccati, esposti anche a radiazioni cosmiche e sparati nello spazio senza luce e senza ossigeno. I risultati tratti da questi esperimenti dimostrano che questi orsetti d'acqua essiccati possono sopravvivere addirittura a temperature che arrivano a 150 gradi Celsius e anche a meno 200 gradi, anche se per tempi abbastanza brevi. Alcune specie polari, infine, di tardigradi possono anche mantenersi in vita a meno 272 gradi, solo un grado sopra lo zero assoluto, quella temperatura alla quale le molecole cessano di muoversi e quindi non si sa addirittura che effetto potrebbe avere.
Quindi la maggior parte degli organismi pluricellulari e dei batteri non è in grado di sopravvivere a pressioni più alte di 300 MPa. I tardigradi però vincono su di questi di gran lunga, infatti sono in grado di sopravvivere al doppio della pressione a 600 MPa, l'equivalente di 6.000 volte la pressione dell'atmosfera a livello del mare, così come pubblicato su Nature. Un altro studio inoltre su Astrobiology nel 2021 mostra che alcuni tardigradi essiccati, quindi indotti in uno stato di criptobiosi, siano sopravvissuti ad un impatto schiacciante di circa 1.14 gigapascal di pressione, a seguito di uno sparo da un cannone ad alta velocità, viaggiando a quasi 900 metri al secondo.
Ma come fanno a sopravvivere a tutte queste condizioni? Il meccanismo che sta dietro alla resistenza del tardigrado si chiama criptobiosi. Si tratta di una forma di ibernazione estrema che molti organismi microscopici applicano quando le condizioni dell'ambiente in cui si trovano sono molto ostili. Quindi il tardigrado riesce in questo modo a rallentare il suo metabolismo per periodi anche molto lunghi, attendendo poi che tornino delle condizioni favorevoli per riattivarlo. Praticamente il tardigrado espelle tutta l'acqua che può, proteggendo così il DNA e le cellule grazie a specifiche sostanze che evitano i danni di DNA e cellule e poi si appallottola su se stesso. Questo meccanismo viene applicato ogni volta che gli animali si trovano in assenza di umidità, un fattore che per loro è indispensabile per alimentare il proprio metabolismo. Invece di morire, quindi, si bloccano, diciamo, finché non trovano le condizioni per riattivarsi.
L'insieme di tutte queste caratteristiche li rende molto resistenti a varie condizioni sfavorevoli. E proprio ispirandoci a ciò abbiamo selezionato il prossimo brano. Buon ascolto. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid.
Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still
Allora, il brano che abbiamo appena ascoltato è I'm Still Standing di Elton John.
Vorremmo avvisarvi che ora siamo anche in diretta su Twitch, quindi se volete guardarci, siamo lì. Inoltre vi vorremmo ricordare che potete contattare Radio Città Aperta per qualunque motivo al numero WhatsApp 340-197-4468. E comunque se volete ascoltare altri podcast del nostro progetto di Radio Mamio potete farlo sul sito del Liceo Mamiani, proprio nella sezione Radio Mamio.
Ora per passare al prossimo argomento vorremmo parlarvi sempre di animali, in particolare delle conseguenze che le radiazioni, a differenza di quanto accade con il tardigrado come abbiamo visto prima, possono avere su questi animali appunto. E a questo proposito sono molto interessanti secondo noi gli studi che sono stati fatti sull'area che circonda la centrale nucleare di Chernobyl, dove è noto il disastro avvenuto.
Infatti nonostante la contaminazione dovuta al disastro del 1986, la zona di alienazione, che sarebbe quella che circonda l'area della centrale per un raggio di circa 30 km, è un ecosistema ricchissimo, un laboratorio a cielo aperto nel quale si possono studiare gli effetti di un'esposizione costante e a bassa intensità alle radiazioni. Infatti a Chernobyl esistono alberi trasformati in arbusti striscianti e contorti, pini con germogli lunghi fino a 14 cm, uccelli senza piume caudali, colonie di alci, cavalli, lupi e numerosi mammiferi, nelle quali sono state registrate numerose mutazioni del DNA, o ad esempio rondini albine, puledri le cui zampe si biforcano sotto le ginocchia, maiali senza occhi, vitelli a due teste. Questa area vastissima tra Ucraina e Bielorussia è divenuta il rifugio di cani, gatti, volpi, orsi e moltissimi altri tipi di animali.
Per esempio, le rane che si trovano nella zona di esclusione sono molto più scure di quelle che vivono fuori di essa, e le cellule delle ardicole rossastre, cioè dei topi molto grandi che si trovano a Chernobyl, sembrano secernere molte più sostanze antiossidanti, e probabilmente questa è una reazione di risposta alle radiazioni, quindi si tratta di un modo per difendersi a un'esposizione così alta e prolungata. Alcuni insetti invece sembrano avere una vita molto più breve e sono molto più colpiti da parassiti e altri organismi in zone ad alta radiazione. Alcuni uccelli poi hanno livelli più alti di albinismo, alterazioni fisiologiche e genetiche, ma questi effetti comunque in generale non sembrano influenzare il mantenimento della fauna selvatica nella zona di Chernobyl.
La fauna selvatica infatti sembrerebbe essere molto più resistente alle radiazioni, ad esempio, di quanto si pensasse in precedenza. Infatti, e i motivi potrebbero essere svariati, infatti alcuni organismi potrebbero iniziare a mostrare risposte adattive che consentirebbero loro di far fronte alle radiazioni e di vivere all'interno della zona di esclusione senza alcun danno.
Un'altra ipotesi che è stata avanzata invece è quella che riguarda l'assenza di esseri umani in quest'area, che secondo alcuni può favorire il proliferare di molte specie, come soprattutto i mammiferi più grandi. Quindi si pensa addirittura che le pressioni generate dalla presenza umana siano più dannose di un incidente nucleare, anche se a questo punto verrebbe da chiedersi se l'incidente nucleare non sia stesso un risultato della pressione che ha fatto la presenza umana, diciamo.
Nei primi anni 2000 i biologi Anders Moller dell'Università di Parigi e Timothy Mosseau dell'Università del South Carolina hanno provato che nelle aree più radioattive certe specie di uccelli avevano cervelli più piccoli, meno spermatozoi e numerose mutazioni genetiche più del normale. Inoltre la popolazione per specie risultavano ridotte del 66%. Anche il numero di specie di uccelli risultava dimezzato e nelle stesse zone c'erano meno invertebrati nel suolo, meno insetti, meno mammiferi come lepri e volpi, e la foresta rossa, la pineta intorno alla centrale, è ancora radioattiva tutt'oggi e praticamente priva di vegetazione, elemento che di per sé non facilita l'abbondanza delle popolazioni animali, anche se molto dipende da specie a specie. Un team di scienziati bielorussi ha catturato due arvicole rossastre nella zona vicino alla centrale di Chernobyl. Queste sono state tenute in un laboratorio al riparo dalle radiazioni. Il loro midollo osseo risultava con lo stesso numero di mutazioni genetiche delle madri, nonostante loro non fossero stati esposti direttamente alle radiazioni.
Quindi questi studi mostrano come bassi livelli di radiazioni possono anche non causare mutazioni sul momento, ma possono provocare cambiamenti che poi possono influenzare in seguito l'attività cellulare e quindi trasmettersi alle generazioni successive. alcune specie animali possono anche sembrare più in salute oggi di quanto non fossero prima, anche perché hanno imparato proprio ad adattarsi all'ambiente contaminato dalle radiazioni. Quindi ovviamente la questione rimane aperta, ma intanto la vita animale e anche vegetale, a quanto pare, attorno a Chernobyl continua a prosperare. Esiste quindi un punto di non ritorno, un limite oltre cui questi danni cominciano ad accumularsi. Come cambia questa soglia per le diverse specie? In che modo l'esposizione cronica a radiazioni influenza la salute di tutti i viventi? Queste sono domande alle quali oggi forse non è possibile rispondere, ma sono secondo me degli interessantissimi spunti di riflessione. Ora vorremmo lasciarvi con l'ultima canzone, che è Radioactivity dei Kraftwerk.
Inoltre vorremmo salutarvi ricordandovi che ai microfoni siamo Emiliano e Anna, e vorremmo semplicemente augurarvi un buon proseguimento di giornata e buon ascolto.
is in the air for you and me.